Ma ci sono tanti cittadini che vogliono cacciare i soldi. No, li dobbiamo costringere a mettere laddove trovano, se lo trovano, posto uno sopra l'altro, chi parcheggia in doppia fila, in terza fila, e devono avere le contravenzioni. Perché i cittadini di Adispoli meritano questo, meritano di essere contravenzionati. Allora io rinnovo l'invito al sindaco. Sindaco, ci sono centinaia di cittadini che attendono di fare l'abbonamento annuale col comune o per esso per poter parcheggiare la propria vettura. Se gentilmente si prende questo appunto. C'era un'altra cosa che volevo dire, anche perché poi mi riserverò anche quest'altra. Nelle risposte che mi darete, se gentilmente mi potete spiegare questa voce nell'opera triennale delle opere pubbliche, c'è una voce che recita: rifacimento giardini centrali via Ancona, via Odescalchi, 4LF e parcheggio interrato. Io bazzico ogni tanto, quando ho 10 minuti di tempo, lì a Via Odescalchi, dove sta quel circolo ricreativo, e sopra c'è la vostra sede del PD, ed ho visto che lì hanno fatto effettivamente dei parcheggi, ma dei parcheggi a vaso. Hanno levato 10 centimetri di terreno per un'estensione di circa 5 metri all'interno, e hanno creato 70, se non erro, 75 posti che giustamente servivano, e anzi ce ne fossero di più da fare. Però mi rimane alquanto allibito, leggo per il 2010 rifacimento giardini centrali e parcheggio 2 milioni. Questi 2 milioni di euro si intendono, ecco questa è la domanda, si intendono per Via Odescalchi via Ancona o anche altri parcheggi, perché parla di 4LF, devo ritenere che non sono solo quelli, ma ci sono anche altri parcheggi in via di esecuzione e altri lotti funzionali. Sì, gentilmente su questo, se mi potete quantomeno illuminare. Ritorno a lei, dottor Davalli. Lei mi scuserà, io purtroppo a qualcuno, ma devo via. Ma lei non è al momento responsabile, all'epoca non lo era. Però io gli ho detto il perché, e se volte il materasso e il cuscino, perché probabilmente qui c'è tanto da fare, da rivedere anche cose passate. Anche perché quando noi andiamo a firmare un contratto con una società esterna, chi stipula il contratto, adesso non faccio il nome per non, però glielo do, né pubblicizzare e non disinformare. Io ritengo che chi firma un contratto per il Comune di Adispoli con società terze, la prima cosa che deve fare è tutelare gli interessi del Comune e non attenersi poi, laddove capitasse qualche cosa, alle leggi vigenti, ossia andare in tribunale per poter avere ragione. Io ne ho parlato anche con la dottoressa Boccato giorni fa di questo contratto, ma anche di altri, che guarda caso, ve leggo solo un pezzetto, un articolo 5 di questo contratto, che ne ho parlato pure a livello legale, con un legale, dice sì, se può fa, però, articolo 5, il seguente contratto non può essere interrotto o sospeso per nessun motivo, il seguente contratto potrà essere terminato solo alla naturale scadenza, e cioè alla data prefissa. Eventuali ampliamenti per mutate esigenze future dovranno essere discussi, bla 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 bla, e chiude. Io dico, ma mannaggia la miseria. Se mia nipote che ha 5 anni, glielo do dopo, dottor Tapalli, io non voglio fare né pubblicità né declinare nessuna azienda che lavora per il Comune, sto soltanto dicendo che chi stipula i contratti da parte del Comune a dispoli con terzi, la prima cosa che si deve accertare quanto scrive è tutelare gli interessi del Comune, cosa che fino ad oggi a me risulta per diversi contratti sono cose che non sono state eseguite, fatte. Cioè tutto si rivolge poi al Tribunale, no? Intanto io ti sospendo l'appalto, ti sospendo quello che ti devo sospendere e poi dopo andiamo in Tribunale. Questo tipo di contratto tipo non lo prevede. Ecco, questo è un po' l'insieme di quanto sta succedendo. Ritengo, Sindaco, che da questa gestione, uso dire un po' allegrotta, se possiamo tirare un po' il freno, visto che andremo incontro ad momenti difficili, ma non soltanto per la Dispoli, per tutti. Allora, visto che, come io ho detto prima, a me dell'altri me ne può fregare di meno, mi frega la città dove io vivo. Allora, se possiamo, e tante volte, non è la prima volta che io dico a lei e agli assessori, gli faccio un solo esempio, breve, vi abbiamo detto, noi siamo disponibili a collaborare a tutte quelle iniziative che possono migliorare i servizi per i cittadini, o quantomeno darvi delle proposte che potrete accettare o respingere, ma mai far mancare quel dialogo a livello di commissioni. Noi, a tutt'oggi, dico una cosa che sarà banale per tanti, per l'estate la Dispomana, varie piccole, perché più grandi manifestazioni non ci stanno in dinero, non abbiamo fatto neanche la commissione, non sappiamo se viene il chitarrista, il mandolinista o quello che ha la fisarmonica in piazza, cioè di tutto ciò che succederà nell'estate alla Dispoli per le varie manifestazioni, parlo a livello dei consiglieri che non appoggiano la maggioranza a livello politico, ma a livello tecnico e amministrativo che se possono collaborare, non c'è stato mai permesso. Noi vorremmo viceversa dire la nostra, che piaccia o meno, che si può accettare o si può rifiutare, ma quantomeno essere messi al corrente. Per il momento, Presidente, io ho terminato e mi riservo di intervenire su altre delucidazioni di conti che ho qui con me. Grazie.
Grazie a lei. La parola al Sindaco.
Ma io confesso che non sono riuscito a seguire il filo logico di molti ragionamenti, se non uno. Io penso che è un po' una specie di ordine di scuderia, è stato questo. Allora, il Governo sta punendo pesantemente, oppure sta tagliando pesantemente gli enti locali. Allora, a questo punto andiamo all'attacco, perché altrimenti le amministrazioni locali, che stasera la Dispoli, ma penso che questo sta avvenendo in tutta Italia, chi governa i comuni si lamenterà del governo nazionale. A questo punto invece rovesciamo noi, come si dice, la partita e partiamo contro gli sprechi del comune della Dispoli. Ma io capisco che, insomma, se uno sta all'opposizione una strategia se la deve dare e probabilmente vi siete dati questa strategia. Allora, state parlando di un comune di 41.000 abitanti, che è grande come Gorizia, come Mantova, come Cremona. Allora, vogliamo ragionare quanto occorre per amministrare un comune di 41.000 abitanti mediamente in Italia? Ecco. Questi comuni che io ho detto hanno il 70% in più dei finanziamenti complessivi di quello che ha la Dispoli. E dove sta il segreto? Perché uno potrebbe dire impossibile. È che hanno 300-350 dipendenti. I soldi servono per pagare i dipendenti, perché sapete quanto costano 120 dipendenti l'anno? Quanto costano? 4 milioni. Se noi avessimo 300 dipendenti, come ci spettano come grandezza, noi spenderemmo 12 milioni. Quindi noi siamo un comune virtuoso, nel senso che ha rispettato per 3 anni il patto di stabilità, cosa che non hanno fatto tutti i comuni italiani, e lo dobbiamo al fatto che chiediamo ai nostri lavoratori di fare il doppio o il triplo del lavoro. Nelle altre città che hanno la nostra grandezza, che per loro fortuna hanno la nostra grandezza, come Viterbo, Civitavecchia, dal dopoguerra o Cassino, in queste città si spende quasi il doppio che si spende alla Dispoli. Allora, signori consiglieri, adesso vogliamo dire che questo è un comune dissoluto, questo è un comune che regala i soldi di qua e di là, ma come faremmo a rispettare il patto di stabilità se noi fossimo un comune che non guarda le spese? Come faremmo a fare i lavori? La Dispoli è un cantiere, cioè un cantiere di una casa privata, e ci stanno 10 cantieri di opere pubbliche, ma se noi fossimo quelli che i soldi li sprecano, ma come faremmo ad andare avanti? A pagare i dipendenti, a pagare i carburanti, le bollette e tutto il resto, e a fare le opere pubbliche? Evidentemente non siamo quello che dite voi. Abbiamo fatto delle scelte anche coraggiose, che adesso stanno facendo altri comuni. Io non so se sapete, ma io questo lo dico non perché io sono contento perché accade in altri comuni. I nostri comuni che stanno vicino, e non Cerveteri, ma per esempio Fiumicino da una parte e Santa Marella dall'altra, stanno aumentando, come abbiamo fatto noi in passato e come faranno tutti quanti. Lo scuolabus, stanno aumentando la mensa scolastica. Ma questi non sono comuni che ce l'hanno col governo, perché sono amministrati dal centrodestra. Io vorrei riportarvi qui le parole di Formigoni, che è il presidente di centrodestra più, diciamo, famoso, più votato d'Italia. Ha detto che questa manovra è anticostituzionale, secondo lui.
Consigliere Boccia, per favore.
C'è un piccolo particolare. Io vedo gesti, ma allora l'ignoranza è ignoranza e va bene, cioè uno non conosce un argomento, va bene. Ma lei mi dice che mi fa parlare?
Per favore.
Ma c'è un piccolo particolare, che quello che avviene a Roma incide qui. Cioè sembra che uno voglia parlare del Parlamento perché non c'è nient'altro da fare. Ma insomma, vogliamo farlo girare il cervello oppure lo portiamo qui e poi lo facciamo addormentare? Allora, i soldi dei cittadini di La Dispoli, di tutta Italia, in questo caso di La Dispoli, i cittadini pagano le tasse e le pagano allo Stato. Chi è che decide quanto ritorna alla Dispoli o a Cerveteri o a Santa Mariella? Lo decide lo Stato. E qui sento dire, ma chi se ne importa quello che succede in Parlamento? Quello decide.
Consigliere, per favore. Consigliere, non può interrompere. Consigliere Boccia. Sì, vabbè, non è che se quando farà il suo intervento replicherà.
Allora, quello che accade in Parlamento non è che noi potremmo anche disinteressarci, anche se un cittadino mediamente che tiene al suo paese, alla sua nazione, dovrebbe sapere quello che accade in Parlamento. Però uno può anche disinteressarsene. Deve sapere che quanto va nei comuni si decide in Parlamento, non si decide né in regione né in provincia, si decide in Parlamento. Allora, è stato deciso in Parlamento che il 55% di questa manovra pesi sulle province, regioni e comuni, e noi stasera siamo un comune che sta decidendo quello che ha le conseguenze delle decisioni. Lo sanno i cittadini di La Dispoli che il 3,6% del fatturato dell'utile delle farmacie comunali lo Stato se l'è preso? Se lo è preso, se l'è portato via? Se lo porta via? Allora, come si chiama questo? Mettere le mani nei cassetti delle farmacie? Ecco, queste cose. Io sono ben cosciente che c'è un momento difficile nel mondo occidentale e in Europa. Sono anche molto critico con i governi passati, perché questa ingiustizia nei comuni, per i comuni a forte incremento demografico, viene da 10 anni di storia del Parlamento, quindi non nasce oggi. Però dire che questa è una storiella è detto da consiglieri che mi hanno accompagnato da componenti della Commissione Bilancio della Camera, del Senato, che quando hanno visto il foglio degli abitanti non ci credevano. Hanno detto: è possibile che voi dal 91 eravate 19.000 e adesso siete 41.000. Quando hanno visto la colonnina dei trasferimenti non ci credevano. Devo dire che destra o sinistra, centrodestra e centrosinistra, le cose che abbiamo detto alla Commissione Bilancio del Senato e della Camera non hanno ottenuto nulla. Destra o sinistra, governo precedente e governo attuale. Ma guardate, e chiunque governa qui, i conti con questa storia ce li dovrà fare, come ce li fa Ardea, come ce li fa Santa Marinella e gli altri comuni. Santa Marinella sta peggio di noi. Allora, detto questo, noi non siamo un comune, noi abbiamo ridotto una marea di spese, la prima spesa ridotta per forza è quella del personale, proprio per forza, poi ci sono le nostre indennità, leggo che adesso ci dicono che dobbiamo ridurre l'indennità del 7%, io l'ho ridotta del 50%, non del 7%, l'ho fatto 3 anni fa, non ho aspettato questa cosa qua, la Giunta l'ha fatto già l'altro anno e l'ha fatto del 20%, non del 7%, poi non so se vogliamo pure contribuire, cioè se dobbiamo noi ogni fine mese mettiamo noi poi le cose. Allora, non è una storiella, quello degli enti locali che stanno in grande difficoltà non è una storiella, riguarda quasi tutti gli enti locali italiani. Lo sapete quali sono quelli fortunati? Quelli che hanno diminuito gli abitanti, perché se sono venuti qui, da qualche parte venivano questi abitanti, si sono, Tolfa aveva, dopo la guerra, 7.000 abitanti, adesso ce n'ha 4.000. Allora, saranno gli stessi i problemi? Saranno leggermente diversi, penso, no? Di chi invece dopo la guerra era 2.000, adesso è 40.000. Detto questo, io le rispondo anche alle cose che lei diceva, per quanto riguarda i servizi sociali, cioè adesso scopriamo che i servizi sociali di Ladispoli su un 40 milioni di bilancio sono una fetta considerevole? Sì, cioè qualcuno lo scopre adesso, noi lo sappiamo da tanto, i servizi sociali del nostro comune sono i migliori da Roma a Civitavecchia, vengono considerati i migliori da Roma a Civitavecchia, è chiaro che per farli funzionare servono le persone, servono le associazioni, servono le cooperative sociali. Per quanto riguarda le associazioni che prendono 100.000 euro, cioè tutte le associazioni di Ladispoli prendono 100.000 euro, e questo le sembra tanto? Io le posso dire con certezza che in comuni vicini, io lo dico con certezza, c'è un comune abbastanza grande, un pochino più grande di noi, che 100.000 le dà solo a un'associazione. Una ne prende 100.000. Noi con 100.000 ce le diamo a quelli delle bocce, quelli dei carabinieri, quelli in pensione, quegli altri per fare una manifestazione, e su questo io la rivendico anche, perché quando una città vuole costruire una rete sociale di conoscenze, di amicizie, di associazionismo, di volontariato, questa funziona. Guardi che funziona molto, c'è gente che è venuta a abitare la Dispoli, non ha parenti, non ha nessuno, e magari si riconosce in quell'associazione perché faceva il carabiniere una volta, perché faceva il bersagliere una volta. Allora dargli 1.500 euro in un anno, pensiamo che questo sia il problema? Tutti insieme 100.000, pensiamo che questo sia un problema su 40 milioni di bilancio? I problemi sono ben altri, ad esempio l'evasione, quando c'è, che c'è nella media italiana, ma questo non deve farci abbassare il livello, è anche aumentata perché la povertà è aumentata, e quindi c'è anche chi magari non vorrebbe evadere, però quelle bollette per la mensa o per non ce la fa pagare più. Questi sono fenomeni veri. Per quanto riguarda le strisce blu, che hanno dato nell'altro anno 400.000 utili di entrata, che sono stati reinvestiti nelle strade, io qui voglio essere chiaro, io non voglio più cadere in noi, non voglio più cadere in cose che... Io alla sua assoluta buona fede ci credo, e lo so che se lei fa quella proposta perché lei ritiene che è meglio pagare, lei come interprete dei cittadini, quelli che lei rappresenta, dice è meglio pagare qualcosa per avere un parcheggio un pochino più libero rispetto ad altri che vengono da fuori. Però vede, è accaduto questo, che dopo quella commissione in cui abbiamo molto civilmente discusso, dopo 2 giorni è uscito un manifesto che accusava l'amministrazione di voler mettere alla Dispoli tutte le strisce blu, ed era firmato da un consigliere del suo stesso partito. Allora qui ognuno è libero di avere le proprie opinioni, però arriveremo a questa storia del parcheggio blu quando tutti saremo d'accordo, o quantomeno le forze politiche avranno chiarezza al loro interno, compresi noi, per carità, compresi noi. Per adesso diciamo che il bilancio di 2 anni è un bilancio positivo, perché noi abbiamo messo a parcheggio a pagamento il 5% dei parcheggi comunali, 5% di tutta la Dispoli a pagamento, quindi figuriamoci quel manifesto quante stupidaggini diceva, tutta la Dispoli, 5% dei parcheggi della Dispoli sono a pagamento. Con questi 400.000 euro ci abbiamo diciamo curato meglio le strade, ce le stiamo curando meglio le strade, quindi su questo siamo disposti sicuramente a tornare. Per quanto riguarda il suo chiarimento sul 2 milioni del parcheggio interrati, c'è un'ipotesi di project financing, cioè c'è un promotore che ha proposto di fare parcheggi interrati al centro di Ladispoli. D'altra parte è quello che hanno fatto in molte città, anche lì con molte polemiche, perché c'è chi ritiene che questo sia un portare troppe macchine poi all'interno della città e preferisce farli fuori. Comunque, lei sa che metterla nel piano delle opere pubbliche non significa farla per forza o accettarla per forza. non metterlo avrebbe significato non poterla nemmeno discutere. Allora la scelta dell'amministrazione è metterla nel piano delle opere, ma non come finanziamento comunale, però lasciare la discussione aperta, cioè non è una decisione presa, noi non abbiamo approvato il project, abbiamo detto che si può discutere la proposta di un promotore che vorrebbe fare i parcheggi interrati nel centro della città. No, ma quello è il comune, quello è, noi stiamo asfaltando asfalteremo via Ancona e via De Scalchi. Prima di asfaltare via Ancona e via De Scalchi si è fatto spazio a parcheggi laterali a pettine, cioè invece di essere parcheggi paralleli alla strada si è fatto il parcheggio a pettine. La proposta invece del project è quello di scavare completamente sotto, fare sotto dei posti auto, ricoprire poi, come si ripeto, esistono esempi in Italia, ce ne stanno tanti. Questo sarà un argomento interessante anche di discussione, magari andremo a vedere in qualche posto dove l'hanno fatti, come vengono, ma insomma non è una decisione presa, è una possibilità che viene inserita, tutta da discutere, insomma. Quelli che abbiamo fatto adesso sono già una prima risposta, ma insomma parziale, nel secondo caso sarebbe molto di più. Io concludo dicendo che il federalismo fiscale, che era quello che sia col governo Prodi, sia col governo Berlusconi, diciamo, anche se con vedute leggermente diverse, poi alla fine è passato anche con l'astensione di una parte del centro-sinistra, rimane, almeno diciamo, per chi lo intende come una migliore giustizia, una ridistribuzione tra i comuni, gli enti locali e le regioni in maniera più opportuna, rimane un obiettivo. Il problema è che da quello che dice anche, ripeto, che dicono anche presidenti di regione molto importanti, è probabile che nei prossimi 3 anni questa manovra economica, siccome toglie fondi e toglie risorse in generale, sia un po' o la fine del federalismo fiscale o quantomeno, diciamo, la sospensione per 3 anni, non se ne parlerà più, oppure se ne parla come si è parlato quella demaniale, e sapete qual è il federalismo demaniale? Che i balneari pagherebbero al comune e lo Stato taglierebbe dai trasferimenti quello che il comune prende dai balneari, cioè saremmo a bilancio zero ugualmente, insomma. Quindi noi invece nel federalismo fiscale ci puntavamo molto, perché doveva essere la fine della spesa storica e l'inizio di una spesa riconosciuta, cioè si doveva dire ogni cittadino italiano, per avere un livello medio di assistenza, di quanti euro ha bisogno all'anno? 80? Allora, ad ogni comune vanno riconosciuti 80 euro, poi se i comuni vogliono fare cose in più possono mettere dei tributi in più, ma quella è una scelta autonoma dei comuni, e questo è, diciamo, il nuovo federalismo fiscale. Certamente non appare all'orizzonte, e questo ci preoccupa.
Grazie al Sindaco per l'intervento. Consigliere Cervo.
Grazie Presidente. Sicuramente forse perdiamo un'occasione stasera, visto un attimino l'andamento dei giorni passati, dove sia la conferenza dei sindaci sia quella dei governatori, al di là delle appartenenze, no, sono scesi, come si può dire, in campo in maniera reciproca per difendere quello che è il loro territorio, che al di là della mi riferisco a Penge, al di là della manovra dei 24 miliardi di euro, di cui 4, come tu ben sai, sono soltanto per il taglio dei contratti, anzi del non rinnovo dei contratti, è una manovra che interviene pesantemente sulle autonomie locali. E diciamo la cosa un po' strana che non riusciamo e che non riesco a capire, ma senza spirito di polemiche, che da una parte chiaramente, no, si coniuga il verbo del federalismo trasferendo funzioni alle regioni, province e comuni, e dall'altro lato non ci sono parimenti i trasferimenti economici per queste funzioni che man mano, no, vengono portati su regioni, province e comuni. E quindi l'anomalia di fondo qual è? Che i servizi comunque di questi trasferimenti li dobbiamo, fra virgolette, mettere in capo, ma non la dispo, io parlo in generale, che, se mi consenti, posso fare un attimino il discorso più in generale, e poi anche nel particolare si riverberano chiaramente questi aspetti chiaramente non equi della manovra. Quindi scaricare, come si suol dire, no, verso le autonomie locali quelli che sono, fra virgolette, funzioni che prima faceva e pagava il governo centrale, quindi trasferisce, come si dice, le competenze e le funzioni, ma di pari passo non trasferisce le stesse quantità economiche per fare quelle funzioni. Non a caso qualche polemica è nata anche in seno al governo, vedi, beni culturali e quant'altro, che poi vabbè, no, fa scioglimenti o quant'altro, però non è oscuro di polemica, ma giusto per inquadrare il problema e su alcuni aspetti già il sindaco risposte ne ha date. A questo, se mi consenti sempre Stefano, ma con la massima amicizia e la stima che ti voglio, beh, la raffigurazione, fra virgolette, che tutti quanti avevamo, ma noi in primo luogo, già dal 2008 che stavamo in piena crisi finanziaria, non economica, che veniva chiaramente da fuori, che si è riverberata come uno tsunami su tutta l'Europa e anche l'Italia, fra virgolette, ha pagato il suo pegno, forse perché le banche erano un attimino più solide, ci si faceva capire che forse la superavamo meglio di altri e prima, non a caso a dicembre, partendo dal governatore della Banca d'Italia e a seguire dal Presidente del Consiglio, no, ci facevano intravedere questa uscita, diciamo, dal tunnel della crisi che aveva attanagliato l'Italia e quindi a cascata anche fra noi nel 2008 e 2009. Quindi, come suol dire, questa dose di ottimismo che, fra virgolette, no, faceva pervadere gli animi e gli spiriti di tutti quanti nell'andare a consumare per aumentare la domanda del prodotto interno, quindi no, ci facevano, mi sono solito dire, ben sperare. Noi dicevamo, perlomeno il partito in cui milito, che la crisi invece era pesante ed era persistente, che non era solo una crisi finanziaria ma era una crisi economica, e l'Italia stranamente non stava né meglio e né tantomeno poteva uscire prima. Perché sì, è vero che forse l'Italia cresce dallo 0,5 su proiezione del 2010, però, già che sei molto intelligente, sai pure che la nostra crescita del PIL dello 0,5 corrisponde a un 120% del debito pubblico che aumenta. Quindi, come tu ben sai, ma sicuramente te l'avranno detto, la gobba del debito, quindi l'emissione di bot in questi anni, si scaricherà nei prossimi 4-5 anni. Questo cosa significa? Che il nostro debito pubblico è in mano di speculatori. Significa che se gli speculatori potenzialmente domani volessero esigere subito e immediatamente, noi dovremmo chiudere per bancarotta, ditemi se sbaglio. Quindi ecco là il discorso del perché non stavamo né bene rispetto agli altri e avevamo, come si suol dire, e ce l'abbiamo, un macigno grosso che è il nostro debito pubblico, che deriva certamente da oltre 30 anni di politica, fra virgolette, sbagliata, al di là delle appartenenze dei colori, che però devo registrare, Madonna ribadì, non sono elucubrazioni mie, ma sono dati tecnici, devo registrare che questo incremento del debito pubblico un'impennata la sta avendo nell'ultimo periodo. Quindi io pensavo che si potesse fare, cosa giusta e legittima, una manovra, ma che fosse una manovra di tipo strutturale, nel senso che andasse ad aggredire innanzitutto quello che è il debito pubblico, che è il vero bubbone dell'Italia. Non voglio dire che io sposo le tesi keynesiane, no, le faccia la buca, tappa la buca, perché no, creo un movimento economico per dare ricchezza, dico però l'aspetto essenziale era quello di aggredire il debito. Sta manovra del 78, del decreto, ma sicuramente stante anche la dichiarazione della maggioranza, qualcosa dovrà cambiare, anche perché nella sostanza, ed ecco la che mi allaccio al discorso che faceva il sindaco, colpisce in maniera netta, forte, quelle che sono province, regioni e comuni, colpisce un segmento abbastanza forte che è quello dei lavoratori dipendenti, e ben poco fa, a mio avviso, per combattere o per ripristinare alcuni tipi di legalità, quali sono quelli degli evasori, anzi, tutto sommato, ci stanno dicendo che 24 miliardi di euro non bastano e sta nascendo all'atere la manovra del condono edilizio, che tu ben sai, si è messo in piedi tutto questo meccanismo per andare a parare su un altro aspetto, che è quello del condono, e non agisce, come dicevo, in maniera strutturale. Perché? Perché non abbatte il debito, ma tende soltanto a rinviarlo più là. Perché bloccare i contratti per 4 anni significa soltanto spostare l'aspetto del problema a 4 anni, ma non risolve l'abbassamento del 120% del debito pubblico. innalzare le pensioni delle donne a 65 non risolve il problema strutturale del debito, ma tende solo a spostarlo più in là. Quindi l'analisi, e mi fermo qui per non annoiare i presenti, perché stiamo parlando del bilancio di previsione 2010 del Comune di Gradispoli, non è una manovra, ma torno a ribadire, non lo dico soltanto io, dalle direzioni che ho sentito, ribadisco il concetto di formicoli o quant'altro, è una manovra che non entra in maniera strutturale, ma appesantisce ancora di più quelli che sono, fra virgolette, le funzioni trasferite dal livello centrale al livello periferico senza relative risorse economiche. Su questo aspetto poi, entrando chiaramente nel bilancio, io ho detto, non faccio parte della commissione bilancio, non, mi sembra che sia parte Battirocchi o la Caredda, non a prescindere che comunque non ne sono io. Beh, mi sembra che effettivamente rispetto alle risorse messe in campo c'è, come si può dire in gergo, una spalmatura, quindi senza lodi e tanto meno difetti, e la spalmatura con un bilancio tutto sommato, no, non forte, perché le entrate sono certamente, fra virgolette, limitate, ma quello che mi spaventa e mi preoccupa del bilancio, e questo vorrei che il sindaco lo ascoltasse, non fosse altro che un dato, diciamo, da non sottovalutare, ho chiesto il parere prima al dottor Rapalli, che mi ha confermato, il dato preoccupante, sembra strano, ho chiesto, dottor Rapalli, ma l'addizionale IRPEF sta crescendo in questi anni? Io mi aspettavo di sì, con un trend, perché diciamo, il sindaco diceva che incrementiamo di quasi 1000 dispari unità all'anno e nello stesso tempo c'è un trasferimento da seconda a prima casa, quindi no, si deve con un'immersione grossa. Beh, io prevedevo un addizionale IRPEF che potesse veramente avere dei sobbalzi in avanti. Dice no, è stagnante. Domanda, perché è stagnante l'addizionale IRPEF se il paese cresce e non ci sono seconde case e prime case? Beh, i risultati sono due, o c'è l'evasione, oppure c'è, fra virgolette, come si può dire, un grado di povertà, o non di non sviluppo della nostra città. Questa è l'analisi. No, non è così, Enzo. Non è così, l'analisi è quella che faccio io, quindi significa, ma guarda, non è perché è come Gradispoli, analizzando questi dati su un territorio più ampio, più vasto e più largo di quello che è Gradispoli, e stiamo verificando, forse per il mestiere che faccio, che non c'è veramente un grado di ricchezza. La contraddizione in termini, e la sentivo oggi su Sky da parte del Presidente del Consiglio, che no, dice l'ottimismo spendete, ho detto, io sposo le tesi keynesiane, no, del moltiplicatore, fai la buca, copri la buca perché crea ricchezza, incrementi la movimentazione. Però fateci capire, ci bloccate i contratti per 4 anni. La cittadina non cresce perché i livelli da 3 anni a questa parte rimangono come un addizionale ed è uno dei tanti indicatori, quindi sia commerciali sia di pubblici dipendenti. E beh, significa che qualcosa non va, non gira, quindi non si riesce veramente in maniera strutturale né a rilanciare a livello macro l'economia e né tantomeno a livello nostro. Quindi su questo l'invito comincio a riflettere. E quando inizialmente dall'apertura del mio intervento dicevo perdiamo tutti quanti in occasione, perché al di là delle giuste o ingiuste, ma potrebbero essere pure giuste, no, sollecitazioni fatte dal consigliere Orcia, a me farebbe piacere se alla fine riuscissimo a fare un documento di idoneità, qui evidenziassimo effettivamente, magari complessivamente posso starci pure ai 24 miliardi di euro, ma ripartire, come diceva, in maniera diversa. Però la cosa bella, se riuscissimo a fare un documento in cui diciamo andiamo a cambiare, andiamo a riformulare, e quindi un invito che noi facciamo dal basso verso l'alto, così come hanno fatto regioni e diciamo l'altra parte che hanno fatto i vari sindaci d'Italia, per incidere su questo aspetto. Torno a ribadire, sull'aspetto più tecnico, non essendo io membro di commissione del PD per quanto riguarda la commissione del bilancio, la lascio al membro della commissione del bilancio, però mi sembrava doveroso e giusto fare queste piccole osservazioni, ma torno a ribadire, credetemi, senza sfido di polemica, per rappresentare al meglio, secondo quello che è un quadro abbastanza anomalo dell'Europa e nella fattispecie anche dell'Italia. Grazie.
Grazie consigliere Cerva, se ne può parlare comunque. Consigliere Battirocchi, prego.
Grazie Presidente. Io ho sentito sia l'intervento suo, ma prima ancora quello di Benge, e mi permetterà di dire, senza voler ripetere, quindi cerco di essere il più conciso possibile, che qui non si tratta di piagnisteo o tiritere, è vero che c'è una crisi generale, ma ci sono modi di affrontarlo ben diversi. Mentre, vedi, Benge, in Europa i vari governi devono compensare salvataggi bancari e sostegni alla crescita economica, in Italia noi non abbiamo queste cose, invece dobbiamo compensare 5 miliardi di buco per acquisto di per spesa di servizi di acquisti per beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni centrali e altri 7 miliardi per allargamento dell'evasione. E poi è sbagliata come impostazione. Noi riteniamo che sia che è una politica che va contro un risanamento vero e che non crei in contemporanea una crescita economica. È una, tagliando le risorse a regioni, province e comuni, non è che si colpiscono solo questi enti, a conseguenza a cascata si vanno a colpire tutte le popolazioni e le varie categorie che da questi dipendono. Penso per esempio ai lavoratori, agli studenti, alle piccole imprese, ai pensionati, mentre chi ha redditi milionari e grandi patrimoni, guarda caso, rimane immune e rimane così invece. La retromarcia sulla lotta all'evasione, che è stata fatta inizialmente, è parziale e contraddittoria. Dopo aver cancellato quelle che erano le riforme Prodi, si arriva a mettere in piedi la tracciabilità dei pagamenti, ma si continua a proteggere dagli accertamenti quei 200.000 grandi evasori che hanno portato i soldi all'estero e che con quattro caramelle li hanno pure dichiarati e salvati dalle grinfie del fisco. Allora io credo che, se è vero che c'è una crisi generale, le forme per poter combatterla sono un avvio di una riforma fiscale che va a sgravare i redditi dei lavoratori dipendenti, pensionati e quelli di impresa, e va a colpire quelli della capitale. Una reintegrazione bisogna fare in questa previsione generale delle risorse per correggere quelli che sono stati gli interventi sulla scuola. Basta sentire, guardarsi in giro e sentire quello che dicono chi ci lavora nella scuola. Un riavvio vero delle liberalizzazioni nel settore dell'energia, della distribuzione, dei servizi bancari, dei servizi professionali, del trasporto, delle società pubbliche, quindi liberalizzare, e questa deve essere la strada, e lotta all'evasione. Anche su questo, Sindaco, io ho proposto una delibera di giunta per una convenzione con l'Agenzia delle Entrate attraverso la Guardia di Finanza, che spero venga presa al più presto, proprio perché la lotta all'evasione va fatta a tutti i livelli, cominciando anche da noi. Io credo che non è pensabile che si possa continuare in questa maniera, perché Penge, quando prima parlavamo che c'era difficoltà di arrivare alla quarta settimana, cioè all'ultima fine mese, adesso la difficoltà si è ancora più accorciata. Quando siamo a metà mese c'è molta gente che non sa più come andare avanti. Io credo che, oltre che venire a dirti se quella strada è sporca o che c'è una buca, la gente ti dica anche che cerca lavoro, che è sempre di più quella che non trova lavoro. E qui dare risposte, guarda che il comune poi diventa il primo interlocutore, perché è naturale, il primo ente che sta sul territorio, e diventa un interlocutore che non può dare risposte, non è in grado di dare risposte sul lavoro o su altro, che invece sono risposte che devono essere date a caduta, a cascata, da un livello più alto, cioè cominciando dallo Stato, dove guarda caso, come qui quando parliamo di spese della politica, tanto perché lo sappiano, io lo sappiano, ma insomma lo ripetiamo, un consigliere comunale se fa una seduta da un'ora o da cinque ore, come faremo questa stanotte per approvare questo bilancio, c'ha 20 euro il gettone, 20 euro lordi. Volevano pure quello, 5%, quindi, ma prendessero tutto, non ce ne può fregare di meno, perché non credo che sia quello che nessuno campa con i 20 euro del gettone. Allora, quello che invece non dicono è che cosa avviene a livello centrale, è lì il vero punto da andare a intaccare e tagliare a tutto spiano, altro che i costi della politica a livello locale nei comuni dove si fa per volontariato e perché uno crede nella politica, diversamente non lo faresti. Allora, ritornando un attimino all'addizionale IRPEF, io ricordo c'è il dottor Fabiano qui presente che andava nella passata amministrazione, andammo al Ministero dell'Interno, mi ricordo il direttore generale, un certo dottor Verde, al quale personalmente feci questa domanda: mi scusi direttore generale, ma lei rappresenta il Ministero dell'Interno, quello che è in grado di contarci i peli che abbiamo in testa, per non dire altro, e non sapete quant'è la quota che ci spetta in base ai nostri abitanti di addizionale IRPEF? Mi viene da ridere, cambiamo mestiere. Invece no, loro lo sanno. Lui disse, rispose: ma forse una speranza c'è con il federalismo fiscale, se si riuscirà a fare il federalismo fiscale si dovrà rivedere tutto, perché sennò c'è un decreto del 92 dove si cercava, un decreto legislativo dove si cercava una certa di lotta a queste discriminazioni che ci sono costanti, e però è stato tutto fermato dai grandi comuni perché vedevano che gli toglievano soldi a beneficio di quelli più piccoli. Venimmo consigliati di fare una lotta di lobby a livello governativo, quindi a livello parlamentare. Quindi è vero, c'è tutti quegli elementi che prima dicevate, ma esiste una volontà, perché a noi l'addizionale IRPEF viene data a spanne, cioè così, un tanto in base a chissà che cosa, a considerazioni che fanno loro, ma non reali con quello che ci riguarda. Io credo che l'altra cosa è l'intervento di Voccia, scusami, c'hai un momento la funzione del Presidente, non voglio dialogare, voglio solo evidenziare che hai fatto un po' un minestrone, hai parlato di conto consuntivo, perché se parli del 2009 è consuntivo, che dovremmo discutere, di fatti non è che si fa effetto dicendo la società X prende, cioè totte, chissà che caccia c'è dietro, c'è sarà un servizio, perché sennò sarebbero matti a dargli, no? C'è un servizio, una prestazione di una fornitura, c'è un qualche cosa che, per cui dobbiamo pagare in base al contratto. Io quindi non è che fa effetto dire un nome e un importo, va visto. I 4.000 euro che dicevi l'associazione, guarda, ti confermo, non esiste. Lì c'era per tutte e quattro le associazioni quell'importo, quindi poi lo vediamo, non è un problema, lo vedremo in seguito. Io ti invito a separare quelli che sono i problemi del 2009 e discutere, anzi approfitta, c'è tempo, approfitta per approfondirli, in modo tale che quando arriveremo a discutere il consuntivo si possa discutere con concretezza anche di fatti contabili avvenuti. Quando invece parliamo del 2010 stiamo parlando di un bilancio di previsione, cioè un qualcosa che si prevede, su determinati capitoli vengono messe delle previsioni di spesa, come ci sono previsioni di entrata, e si devono realizzare tutte e due, quindi è ovviamente un bilancio di previsione, come tutte le cose, come tutti i bilanci di previsione non può essere discusso, ma a grandi linee, tant'è che si fa per tipologia in genere di spese, non si va nel cormisurino dentro i singoli capitoli come siamo abituati noi. E vorrei dire che, scusate ma rimbomba tutto, io vorrei ricordare un esempio, che quando si taglia negli enti locali, quando si taglia perché ci sono difficoltà, come sta accadendo, quindi c'è un taglio per le regioni, per le province, per i comuni, quelli che volano in genere e per prima sono sempre gli stracci, cioè volano quelli che sono quei punti che un comune ha cercato di mettere in piedi come punto di eccellenza, cioè le politiche sociali. Noi abbiamo una forte spesa nelle politiche sociali da sempre, perché ci crediamo, perché condivisa da tutti, quindi non è un noi riferito a una maggioranza, ma a un consiglio comunale che nel tempo ha sempre puntato nel cercare di sopperire il più possibile a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Ci sono nelle politiche sociali spese che sono di quelle fisse, inevitabili e indiscutibili, perché non dipendono manco da te e devi solo affrontare punto e basta, e ci sono spese che sono frutto di una volontà politica di tenerle in piedi. Su una totale nel 2008 spendevamo per 2.378.000 nelle politiche sociali, nel 2009 2.322.000, nel 2010 la proposta di previsione è di 2.600.000 circa. E io credo che l'ho mandato a tutti, perché l'ho chiesto personalmente, un dettaglio di quelle che sono le varie spese con quelle spese che sono indiscutibili, doverose farli perché per legge si devono fare, e quelle che invece sono frutto di volontà. Ebbene, questi aumenti avvengono un po' a cascata sui vari capitoli delle politiche sociali. Voi pensate che se ci verranno dei tagli, le prime cose, perché guardate, sono 12 anni che queste amministrazioni, quella due volte quella prima e adesso questa, sta effettuando solo tagli, sta tagliando tagli in tutti i capitoli di spesa e cercando di potenziare quelle che sono le entrate. Nello scorso anno, diceva il sindaco, noi abbiamo vari cantieri aperti, molti di questi sono con finanziamenti provinciali e regionali, cercando di contenere al massimo quella che è la spesa fatta con i nostri fondi, quindi con i mutui. Io mi fermo qui, credo di aver sentito prima il sindaco che chiariva la domanda fatta sui parcheggi interrati, a chiarita mi pare. Mi riservo di intervenire successivamente, grazie.
Grazie a lei, è vero quello che lei sosteneva, io ho toccato tanti temi, ma li ho toccati proprio per far capire che ci sono tanti temi in piedi che prima o poi mi auguro che questi vengano affrontati. Consigliere Moretti, prego.
Sì, grazie. Io ho lasciato la famiglia, una bellissima partita dei mondiali in TV, e pensavo di venire qui a parlare del bilancio del Comune di Adispoli questa sera. Fino adesso non mi pare che questo sia successo. Ho sentito parlare di finanziarie, che come tutti gli anni intervengono in periodi diversi dell'anno, ma comunque intervengono dopo, in teoria, l'approvazione dei bilanci comunali. Se ci troviamo qui a parlare di quale effetto ha la finanziaria sul bilancio del Comune, è perché, come solito, siamo in ritardo nell'approvazione del bilancio. Questo è un dato di fatto. Io adesso non so se le emergenze vi cadano addosso o le create, siate bravi voi a crearle ad arte, però insomma questo Comune vive in emergenza un po' in tutti quanti i settori della pubblica amministrazione che governa da sempre, e credo che sia difficile per chi sta in sella, governa questo Comune da oltre 13 anni, ragionare sul fatto che è penalizzato dai trasferimenti dello Stato che sono bassi, dalle finanziarie che intervengono una tantum. Sentivo anche dal patto di stabilità, che è un fenomeno che ci colpisce da pochi anni. Io credo che i problemi di questo Comune vengano molto più da lontano, e siccome il centro-sinistra sta qui da 13 anni, credo che se ne debba prendere buona parte delle responsabilità. L'approvazione del bilancio comunale è quel documento importantissimo, io ritengo la madre di tutte le delibere, che ogni anno ci si accinge ad approvare, proprio perché da questa poi discendono tutte quante le altre scelte. Questo è uno di quei comuni anomali però nei quali si dà una traccia col bilancio di previsione e poi nell'arco dell'anno in cui questi soldi vengono spesi si fanno cose che vanno un po' fuori questa traccia. Esempio. Consigliere Voccia parla del consuntivo 2009 perché vuole chiarire bene che prima si fanno i buoni propositi o il bilancio di previsione, poi andando a consuntivo si vede che i soldi sono stati spesi in tutt'altro modo. Se c'è una cooperativa sociale di tipo B che alla fine al comune di Ladispoli, non da bilancio preventivo, comunque alla fine del 2009 fattura 750.000 euro, tenendo conto che, come diceva Battilocchi, i servizi sociali gestiscono circa 2 milioni e 300 mila euro e questa ne gestisce più di un terzo, una sola cooperativa sociale, ci sarà un motivo. Io per curiosità ho cercato di capire quali servizi fossero stati affidati a questa cooperativa. Cooperativa sociale, per esempio, fa il nostro sito internet, per dirne una. Per esempio, organizza manifestazioni di spettacolo. Io adesso mi domando, per carità, questi ragazzi che stanno nelle cooperative sociali hanno il diritto, più di tanti altri, di essere sostenuti, di avere la possibilità di lavorare e devo dire anche di essere autonomi, perché nella vita purtroppo sono stati penalizzati, non lo sarebbero materialmente, almeno rendiamoli autonomi economicamente. Però che una cooperativa sociale debba servire di volta in volta a questo o a quell'amministratore per fare delle cose che non si possono o non si vogliono mandare in gara, francamente questa cosa è da rivedere. Ma ne ho presa una. Se voi andate a consuntivo vi rendete conto che quello che è stato speso nell'arco del 2009 non riflette il bilancio preventivo del 2009. È questo che vuole sottolineare il collega Voccia ed è questo che vuole farvi capire in questo momento nel quale stiamo parlando del bilancio 2010. Io sento il sindaco rispondere alle nostre domande non tanto per convincere noi quanto per convincere se stesso della bontà dell'atto che sta approvando. Io immagino che questo sia un training autogeno, un qualche cosa che serva poi per ripartire da qui e lanciarsi convinti del fatto che con un bilancio del genere si possono fare tante belle cose. Dall'altra parte però bisogna sempre dire che c'è lo Stato che ci frena, ci penalizza. Io come voi, perché sono stato dall'altra parte della barricata qualche volta, elezioni ho pure vinto, ho fatto l'assessore, ho fatto il vice sindaco e sono partito con i mezzi che avevo a disposizione guardando avanti. Le regole del gioco sono queste, qui dentro uno prende la parola perché ha alzato la manina, quell'altro risponde, quello fa l'interrogazione, ci sono delle regole qui. In amministrazione pubblica ci sono delle regole su come spendere il denaro, chi le impone? Lo Stato centrale. E ogni anno ha il diritto di cambiarle. Le cambia perché ha un diverso orientamento politico, le cambia perché la situazione economica contingente è diversa da quella dell'anno prima, le cambia perché uno è matto, perché quell'altro vuole fare federalismo fiscale. Le cambia. Noi siamo quelli che sul territorio recepiscono i cambiamenti e li devono mettere in atto ed io sono convinto che è inutile piangerci sopra. Un bravo amministratore prende atto dei mezzi che ha a disposizione e dice: con questi mezzi io rispondo ai cittadini, sono capace di farlo. Se non sono capace di farlo, siccome i mezzi quelli sono, me ne vado a casa e cedo il passo ad un altro che magari rischiando di più, con più competenze, si mette in gioco e decide di provarci. Non è possibile che dopo 13 anni si parli ancora del fatto che Ladispoli riceve pochi trasferimenti dallo Stato. No, perché siete andati col cappello in mano e non si va a fare la questua allo Stato, ci si va con i numeri. Quando in questo comune anni fa qualcuno ha avuto un'idea buona una volta tanto, è successo che è stato istituito l'ufficio statistica. Tanti si sono messi a ridere. Che sarà mai l'ufficio statistica? A che serve? L'ufficio statistica serve se funziona, ma funziona in maniera costante, perché questo è un paese in grandissima evoluzione da un punto di vista residenziale, abitativo, numericamente. Se funziona, documenta quello che vogliono sapere per darci più soldi. E io sono convinto che non si debba andare presso lo Stato, presso i funzionari, a dire: scusateci, ma ci vedete come siamo combinati? Cresciamo di 1.000 euro l'anno, di 1.000 residenti l'anno. No, non glielo dobbiamo dire. Glielo dobbiamo scrivere e documentare, perché i riferimenti politici cambiano, Battilocchi, perché una volta lei parla con un onorevole, la volta dopo quello cambia, va in un'altra commissione, parla con un altro, non viene eletto, e noi di Ladispoli dopo 13 anni abbiamo la stessa cifra che ci proviene dallo Stato. Questa è la realtà. Allora io dico, le cose bisogna anche saperle fare. Vi ricordate quando da bilancio preventivo viaggiavamo intorno ai 60-70 milioni di euro l'anno?
e parlavate del libro dei sogni. Guardate oggi con le finanziarie il vostro bilancio che è sceso a 36-37 milioni. Da che viene questa riduzione fortissima? Pagano meno i cittadini? Abbiamo meno entrate? No, le entrate sono quelle. Il libro dei sogni si è sgonfiato. Non ci sono più le opere faraoniche promesse e mai realizzate. Via, accantonate, levate, perché non avevano nessun sostegno finanziario. Questa è la realtà. Allora, io credo, ritornando a bomba, visto che poi alla fine pure io ho fatto un intervento politico e non volevo parlare del bilancio, credo che dovremo fare tutti quanti i conti con la nostra coscienza su quello che abbiamo fatto, quello che siamo in grado di fare e quello che potremo fare. Se non ce la facciamo, se non siamo in grado, se non ce la sentiamo, non dobbiamo stare qui per forza, non dobbiamo prendere un incarico a tutti i costi. Io ho cercato anche di mettermi nei panni vostri, francamente. In quest'ultimo periodo abbiamo collaborato su delle cose che abbiamo concepito giuste insieme, sulle quali abbiamo creduto, e sempre per la lentezza, sempre per il fatto che non si arriva mai a decidere, sempre perché non so che cosa succede poi in altre stanze nelle quali io non entro, comunque ci siamo fermati. Le scelte le avevamo fatte giuste e le avevamo fatte nei tempi giusti soprattutto. Poi è intervenuta la finanziaria, allora adesso la nostra idea che era giusta è penalizzata dal governo, ma se l'avessimo attuata ai tempi in cui l'avevamo concepita, il governo non ci avrebbe penalizzati. Questa è la realtà, è che lavoriamo ad una velocità che non è compatibile con un'amministrazione efficiente, questa è la verità. A me dispiace che vi dia... Vabbè, io capisco che suscito, capisco che posso suscitare qualche... Io se c'è una cosa che so fare è leggere e scrivere, poi magari c'è qualcuno che può discutere di questo, però è una delle poche cose che so fare. Comunque mi dispiace che vi sentiate attaccati personalmente, io parlo in termini generali, queste critiche le ho sempre rivolte anche alle persone con le quali ho amministrato insieme, se non le ritenevo valide, insomma, gli ho sempre detto guarda puoi andare tranquillamente a fare un'altra cosa, speriamo di trovare qualcuno più bravo di te. Io credo che alla fine il bilancio sia essenzialmente una cosa, stabilito che le regole che ci sono vanno rispettate e che ce le troviamo queste regole. Bisogna essere bravi a prendere i soldi e bisogna essere bravi a spenderli, non a buttarli. Credo che questa amministrazione, in tempi nei quali i soldi potevano essere ottenuti con una certa facilità, ce n'erano a disposizione, l'amministrazione centrodestra per la sua incapacità, lo dite sempre voi, va lasciato un bottino non indifferente, l'avete dissipato, gli anni successivi la situazione era ancora florida, anche quei soldi lì li avete lanciati dalla finestra, quindi non vi scordate che ci sono stati anni nei quali si sono fatte feste da 500-400 mila euro l'anno, insomma, cioè stagioni pseudoculturali col patata, cipolla e tutto il minestrone che ci sono costate centinaia di migliaia di euro, ve lo siete scordato? Erano tempi nei quali avevamo questa disponibilità, li avete spesi così. Oggi vi ritrovate a discutere di che cosa viene dallo Stato. Siete stati virtuosi? Cioè, se lo Stato oggi prende questi provvedimenti, su quali esempi li ha presi? Forse anche sul nostro di comune? Io mi domando questo. In ogni caso concludo dicendovi che quest'anno ho presentato meno emendamenti, lo avete visto tutti quanti, uno l'ho pure sbagliato perché non sapevo che nella finanziaria dell'anno scorso fosse stato addirittura abolito il difensore civico, cioè ci hanno rinunciato, hanno detto nessuno deve difendere i cittadini, tanto comunque sono vittime. E allora quello lo ritiro, lo dico fin da adesso, prima ancora che mi dicano che sono incompetente perché stavolta ho sbagliato. Credo che... Abbiamo toccato gli aspetti politici del bilancio, in questa seconda fase cerchiamo di toccare quelli tecnici. Io ringrazio il dottor Rapalli perché ha fatto un lavoro, anche in questo caso, che ci aiuta a svolgere poi il nostro di lavoro, che sarebbe quello di leggere il bilancio, ma vedo che pochi lo fanno perché i pezzi di carta sul tavolo da questa parte qualcosa vedo, ma dall'altra parte poco. Probabilmente ciascuno ha guardato il suo settore, ha visto che lì la situazione è a posto e ha detto io voto. Quindi io per il 2010 mi sono coperto le spalle. Poi quello che succede dall'altra parte Dio vedrà. Dicevo, ho presentato degli emendamenti che sono pochi, sono in linea col bilancio. Avete riportato il bilancio ad una dimensione innanzitutto di leggibilità e poi a una dimensione reale. Dicevo, questo l'ha fatto il dottor Rapalli essenzialmente perché ha un po' depurato il libro dei sogni da quelle che erano le cose effettivamente, da quelle che potevano essere cose realizzate e quelle non realizzabili. Volevo concludere, dicendo questo, credo che